Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Saviano è il più grande paraculo che esista sulla faccia della terra e sa che li porta visibilità, ma la coppia Fede e Saviano è una coppia imbarazzante. Non ho paura di nulla, cioè non mi emoziono su nulla. Questo da quando sono nato, c'è in televisione. A me nella mia vita ho incontrato chiunque al mondo, attori, chiunque, pure Brad Pitt, David Bowie, ho fatto serata con Tupac.
Curulandia!
Curulandia, ovviamente.
Curulandia!
Dove l'avete preso questo?
Ma non me ne frega niente.
Curulandia!
Ascolta Gurulandia, mi hai capito bene?
Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Gurulandia. Oggi c'è un grande ritorno anche, è la prima volta che c'è un ospite per la seconda.
Beh, ma io ho fatto i programmi più importanti d'Italia, non so, anche, anche i programmi più cult, dove chiamano una volta un ospite, mi chiamano 30 volte. Perché non è che te lo puoi intervistare una volta sola, perché ci sono un sacco di cose da raccontare, perché ogni 6 mesi succede tot. Infatti sto facendo una roba molto importante sulla mia vita che non posso dire perché sennò ho una penale.
Dai, svela qualcosa.
No, non posso dirla, ho una penale gravissima. E la stanno scrivendo già da 2 anni, insomma dobbiamo incominciare a registrare ora, andrà in onda nel 2025, ma ogni volta aggiungono qualcosa perché ogni volta succede qualcosa.
Vero, vero, vero. Comunque, l'avete già capito, diamo il bentornato a Fabrizio Corona.
Grazie.
Tanto oggi ho visto anche la prima puntata dove sono da solo e salutiamo anche Walter e Roberto che oggi non sono potuti essere presenti.
Li salutiamo i ragazzi, meglio così, preferisco essere da solo con te.
Senti Fabri, voglio partire con la prima domanda riguardo Dillinger, insomma voglio capire il motivo per cui ti sei lanciato su questa nuova...
Ma allora, io sono abituato a raccontare la verità, sempre, perché poi ho 50 anni e sono stanco. Vengo contattato da un editore, di cui non posso fare il nome, importante, che mi dice voglio fare una testata giornalistica per dare visibilità al mio progetto editoriale regionale, importante, quindi ho bisogno di un progetto del sito, di un sito. Questo, gli facciamo un progetto di un sito, glielo vendiamo a una cifra abbastanza alta come società Atena, bene, lui è contento, a questo punto gli dice senti, ma me lo metti su un service editoriale e ti faccio un contratto per un anno, così testiamo come va, visto che ormai la pubblicità si sposta tutto quanto sui media. Io gli dico, va bene, faccio un service, prendo dei giornalisti. Succede che, perché poi è inutile dire sono un bravo imprenditore, sono capace nella comunicazione, e poi ci arriveremo nei discorsi successivi. Succede che botta di culo, perché nella vita è solo botta di culo, e ci ritorneremo dopo nei discorsi, nel momento in cui parte Dillinger, io mi sveglio una mattina, il mio amico direttore di Mumag, con cui faccio le riunioni tutti i mercoledì giornalistiche, mi sveglia, io mi sveglio di solito alle 10, perché arriva la cameriera che mi sveglia insieme al gatto, e tutto rincoglionito perché prendo le gocce per dormire, mi guarda e mi fa, guarda che hanno indagato Fagioli. Faccio finta di niente. Dopo mezz'ora mi rendo conto che hanno indagato Fagioli su un'inchiesta che avevo fatto io 4 mesi prima. Accendo il cervello e parto con tutta quella comunicazione e diventa la storia più importante d'Italia. C'è una roba. E ovviamente la faccio su un Dillinger. Dillinger vola, noi facciamo 200.000 follower in un mese, il sito, che è una testata giornalistica, arriva a fare 3 milioni di utenti al giorno. Ora che uscirà la prossima classifica AudiWeb, siamo in Italia quarti dopo Corriere della Sera e Repubblica.
Veramente, wow!
Fatti capire. E abbiamo una pagina Instagram che sale, che arriverà a sicuramente 1 milione di follower in un anno, e facciamo 3 milioni di dashboard, quindi diventa un progetto economico finanziario impressionante. Allora io mi rendo conto, dico ma cazzo, cioè, ma gliel'ho dato a questi? Che cazzo faccio? Ma come faccio ora? Come faccio ora a fare questa roba del genere? Anche perché ti apro una parentesi, perché qua parliamo di affari. Esiste una pagina Instagram, ma questo lo potrei fare col tempo anche col tuo podcast, che si chiama Cronache di Spogliatoio, una delle tante. Ho fatta bene, curata, una bella pagina, che ha 1.300.000 follower, nata nel 2019, che il gruppo Gedi, che è il gruppo finanziario più importante, ha pagato il 10% 500.000 euro.
Wow.
gruppo Jedi, eh? Gruppo Jedi è la famiglia Agnelli, la stampa e tutta quella roba lì. Quindi ha un valore, quindi faccio 2, 3, 4 giri e alla fine mi rimpossesso del sito, pagando anche. Okay. Oggi il sito è mio.
È al 100%.
Al 100% mio e della società Terra, chiaro, per cui lavoro. Certo. Mio ed è un progetto di editoriale di sviluppo molto molto ampio. Io lo voglio portare fino al 2025 a dei grossi numeri, spingendo e tornando a fare il mio lavoro e poi venderlo con un'operazione finanziaria. Però devo dire che è stata una botta di culo legata poi a un'operazione finanziaria e una cattiveria nel recupero del sito che non era mio.
Sicuramente il caso Fagioli ti ha aiutato alla crescita esponenziale di Lili.
Fagioli, Zaniolo, in quel momento lì abbiamo preso 200.000 follower su Instagram, viralità incredibile.
Beh, in quel momento sei stato...
Facevamo 600.000 visualizzazioni alle storie, cioè ci sono vari momenti di varie inchieste nazionali, come ai tempi, tu non l'hai seguita, non eri qui, ma non è una roba da trattare a Gurulandia. Anche tutta la parte di Messina Denaro, noi abbiamo fatto, Giletti ci aveva lanciato nell'Olimpo, cioè, poi abbiamo avuto una perquisizione della DDA di 14 persone, però diciamo che negli ultimi anni tutte le più importanti inchieste le abbiamo fatte tutte noi, eccetto l'ultima della Ferragni, che noi non ci occupiamo di quei personaggi lì che ha fatto la Lucarelli, però le abbiamo fatte tutte noi.
Vabbè, poi ci arriviamo anche al caso Ferragni, perché sì, comunque ho qualcosa da chiederti. Nel momento, ovviamente te, si conosce Fabrizio Corona, sei stato un mago nel creare un hype pazzesco e a sfruttare tutto quello che è stato il caso scommesse a tuo vantaggio, no? Avevi poi annunciato che avevi tantissimi altri nomi di calciatori che però poi non sono mai usciti.
Poi ne avevamo preparati alcuni, ok, che dovevamo fare in una puntata di Avanti Popolo della De Girolamo. Esatto. Apro e chiudo una parentesi, ieri è stato chiuso il programma hanno fatto 15 puntate il programma della De Girolamo, 14 puntate hanno fatto l'1,8 di share, cioè roba che se noi andiamo con Gurulandia su Rai 3 facciamo molto di più. La mia puntata
quanto?
Ha fatto il 12% di share. Ok. Solo che poi si sono spaventati, era in diretta, avevamo degli accordi, era la Rai, e mi hanno tagliato 40 minuti prima, dove era il momento di fare i nomi che dovevamo fare dopo. Però vedi, c'è la scena finale, c'è un video sulla mia pagina Instagram che ha fatto 5 milioni, dove lei mi dice, ma è finito? Una volta quando successe la roba di Ilari Blasi, spaccai il camerino a pugni. Lì ormai ho 50 anni, mi alzo, faccio finta di niente, poi faccio un post e amen. E allora abbiamo deciso di farli, i nomi ci sono, ma li abbiamo deciso di fare per evitare querele. Abbiamo una piattaforma su un sito inglese ed è un sito con accesso a pagamento attraverso un broadcaster che si chiama Ego TV, e abbiamo fatto uno speciale sul calcio molto bello, però nel momento in cui poi tu accedi abbiamo fatto 3 milioni di utenti, e devi pagare, quindi i nomi rimangono lì, te li devi andare a vedere lì.
Sempre il solito...
Sempre soldi.
Avaro.
Sempre avaro.
Senti, hai citato Ilari Blasi, che tra l'altro ti ha citato nel suo film, documentario, diciamo, come lo chiamiamo, non lo so.
Che diciamo che non mi ha citato nel suo documentario, mi ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa alla stampa italiana perché lei durante una puntata, secondo me fuori di testa, verissima, ha incominciato a insultare il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, un po' tutti quanti i giornali. E poi alla fine, dopo anni, ha dovuto ammettere, anche per convenienza, che avevo ragione. Cioè, quando io andavo a dire che Totti la tradiva sempre, il fatto di Flavio Vento, cioè non è che ero io che mi dovevo vergognare per aver tirato fuori una storia che era vera prima del matrimonio. Io stavo facendo semplicemente il mio lavoro ed evidenziando delle cose, quindi per anni. Ora questa cosa quindi lei l'ha capita, si è trovata nelle stesse problematiche anche lei, e chiedere scusa a Corona da un lato vuol dire chiedere scusa, da un lato vuol dire dare ragione, e quindi in una fase molto delicata, perché oggi vi spiego una cosa molto interessante per questa puntata di Gurulandia, avere ragione anche da un punto di vista di problematica civile, perché ora c'è un processo. Detto questo, Ilari mi ha chiamato, ci siamo parlati dopo anni. A breve faremo un incontro chiarificatore. Cosa succede? Adesso c'è un processo. Mi chiamava la sua manager, che io conosco da 20 anni, che tra parentesi conosco da 25 anni, perché ai tempi lavorava con Lele Mora anche lei, ed è una delle manager più importanti della televisione italiana, perché è la manager della Hunzinger, della Tofanin, è una donna molto importante, molto forte, con un carattere molto particolare. Insomma, mi chiamava, io appena ho fatto un video ho detto, che rottura di coglione, chissà che cazzo mi devi rompere. insomma, 3-4 volte, la quarta volta non gli rispondo, mi dice: Fabri, ma mi vuoi rispondere che so io? E poi ho detto: dai, poi beviamoci. E io gli ho risposto: va bene, dai, vediamoci, beviamoci un caffè.
Va bene, dai. Okay.
Quindi, io ho risposto così. Allora, detto questo, in questa fase qui, è sulla fase di Hillary, c'è una questione molto importante. Perché c'è un processo ora, a settembre, giusto? Un processo da cui passano anche delle denunce penali, di furto, dei Rolex, delle borse. È un processo che deciderà tutto il patrimonio dei Totti, vuol dire la casa a chi va. Stiamo parlando di un patrimonio stramilionario e anche un mantenimento, giusto? Perché parliamo di un matrimonio di 22 anni che sono stati più insieme.
Chiaro.
La storia te la faccio in brevissima perché è troppo complessa, parte dall'annuncio della separazione, partiamo da lì perché sennò devi tornare troppo indietro, fino all'intervista del Corriere della Sera di Totti di un anno fa, in cui lui dichiara che sta con Noemi Bocchi, che l'ha conosciuta dopo i tradimenti di Hillary, che ha scoperto i tradimenti di Hillary, che è stata Hillary prima a tradire, che gli ha rubato i Rolex, che è quella roba lì, e cita un ragazzo. Tra parentesi, mi ha tradito con uno, non mi aspettavo, sono rimasta scioccata perché non c'entrava niente con la sua vita. Questo ragazzo è il ragazzo del caffè. Te la faccio in breve. Quindi poi litigi, poi lei sfrutta economicamente, ed è stata molto brava attraverso la sua manager, la tragedia, quello che ho sempre fatto io, quindi problematica, ha fatto i soldi col libro, ieri c'è stata la presentazione, ha fatto i soldi con la serie, però oggi si ritrova in mezzo a un processo dove ci sono delle sorti importanti. Notizia di 10 giorni fa, questo ragazzo, che è un ragazzo molto schivo, che è il ragazzo del caffè, dopo un anno e mezzo rilascia un'intervista al Messaggero.
Al Messaggero.
Senza prendere una lira.
Non è vero questo? Almeno questo no, è quello che hai detto.
Senza prendere una lira dal Messaggero. Dopodiché compare nella lista dei testimoni di Totti.
Esatto.
A Verissimo, se vi avete guardato l'ultima intervista di Hillary Brasi, dove lei non è più allegra come era una volta, cioè non è più simpatica, romanesca, così, è molto triste, parla di amore, sulla risposta al perché questa persona qui ha rilasciato queste dichiarazioni, non lo accusa lei, non si arrabbia con lui, ma dice una cosa molto importante, dice: io lo ringrazio perché lui, e da una data, nel mese di luglio, da un locale, a Ronin, da un dettaglio preciso, alla festa della mia manager, quindi dove erano presenti un tot di persone, che sono come testimoni, mi ha raccontato che A, B, C e D, che Totti mi tradiva. Questa festa è a luglio. Nella dichiarazione di Iovino, il ragazzo del caffè, Cristiano, lui dichiara che stanno insieme da luglio, prima di Noemi. Mm. Quindi le due, è l'unico modo che aveva per difendersi processualmente, perché se questo ragazzo del caffè va a processo e dice: sai, io andavo con Hillary da luglio, lui non andava con Noemi, il processo è vinto, mm-hmm. Lei si deve difendere. Tra parentesi, pare che questo ragazzo, come è uscito sul sito di Dillinger News, abbia preso dei soldi da Totti per rilasciare queste dichiarazioni.
Ma questo chi lo dice? Da dove si evince questa cosa?
Se una testata, ripeto, Dillinger è una testata giornalistica, ok, registrata al Tribunale di Milano.
Ok.
Ok. Punto. Vuol dire che hai delle responsabilità civili, legali, oggettive. Ok. Le fonti, per motivi giornalistici, non possono essere rivelate, però abbiamo delle prove. Ora bisogna vedere, poi noi diamo le notizie, punto. Poi chi vuole analizzare, analizza. Comunque lei ha un solo metodo per salvarsi.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Rebbe.
Chiamare me al processo.
Poi ci sono anche 3 figli di mezzo, quindi immagino.
Ma i figli, i primi due si fanno i cazzi loro. Cioè, nel senso, i primi due, cioè il primo figlio, Christian, che adesso va andato a giocare a Madrid, è padre dipendente, con un padre così, figurati a Roma, insomma, stiamo parlando di Totti.
Chiaro.
La figlia è padre, madre, perché, insomma, Totti è Totti, ragazzi. Cioè,
certo.
niente, non è che gli dico niente, si fanno i cazzi loro e si gestiscono la situazione. Forse è quella piccola che ne subisce, però secondo me a loro non li tocca.
Ok. Senti, invece vogliamo parlare un attimo anche del caso Ferragni, Fedez, più che altro del caso Balocco.
Allora, io credo che quando tu, e dicevo della botta di culo di prima, no? La storia della Ferragni, poi ce l'hanno raccontata in mille modi. Lei parte, e ovviamente c'è su tanti, è stata raccontata non nelle prime serie su Amazon, su tutto quello che è. Lei ha la fortuna di avere un fidanzato molto sveglio, molto bravo, che oggi fa l'imprenditore ed è sposato con un'altra influencer, cioè un ragazzo molto bravo, laureato in marketing. E in quel periodo lì, che parliamo dal 2009, 2010, 2011, non c'erano Instagram, non c'erano, c'era Facebook, c'erano queste robe, esistevano i blog, andavano i blog, certo, esistevano. Sì. E lei aveva questo blog che si chiamava The Blonde Salad, funzionava. Da lì a poco ha incominciato, ma diciamo è stata la prima a utilizzare il blog, a utilizzare un'immagine. Cioè, se ve la ricordate com'era, cioè, non era bellissima, non era particolare. Cosa c'aveva rispetto a tutti gli altri? Poco, niente.
Timing.
Era il tempo giusto, al momento giusto, con un fidanzato giusto, e poi è successo qualcosa di giusto, e crescendo, succedono quelle cose che a caso ti succedono nella vita, ma perché è il tuo destino. Ma non perché le programmi. Cioè, la madre, uscita poco tempo fa, un'intervista di tantissimo tempo fa, di 4-5 anni fa, dice: mia figlia è stata portata a Harvard come esempio. Sì, ma non è che tu oggi nasci nel 2005 con un progetto editoriale e dici: io faccio questo per arrivare lì. Non sei Yannick Sinner che a 15 anni ti fanno un'intervista e dici: voglio diventare il numero uno del mondo, e ci arriva. Cioè, te a culo arrivare un influencer, poi pian piano cresci, ti strutturi. Sicuramente la storia con Fedez, quando Fedez era Fedez, gli ha aiutato un certo tipo di mercato, ma poi è diventata quello che è. Il problema è che poi quando hai tutto questo potere e tutti questi soldi, diventi anche cattiva, cioè ti rendi conto che hai questo potere, e questa parola viene utilizzata, si chiama ibris. Si chiama in greco, si chiama ubriacatura da potere. E la stessa roba te la faccio in breve, che è successo a Salvini quando aveva avuto milioni e milioni di voti, stava per diventare presidente del Consiglio prima della Meloni, poi va al papete e fa quella minchiata. Ok? Perché te hai bisogno di comunicare la beneficenza anche quando il cliente non te lo chiede? Non ne hai bisogno, perché prima di tutto non ne hai bisogno, secondo non ci pensi, per te leggerezza. Terzo, ti dici: io sono la Ferragni, faccio il cazzo che voglio. Bene. Succede il patatrac, a catena si aprono un botto di robe, e succede che quando una persona così, se strutturata e intelligente, sa come reagire con la comunicazione, e invece la post-comunicazione l'ha sbagliata tutta quanta. Il video, l'intervista, tutto il resto, hanno sbagliato tutto.
Ripeti, sia un errore più suo o comunque di chi gli
stava dietro? Suo e di chi gli stava dietro, ma dopo quello che gli è stato dietro, lei si è affidata a uno studio di comunicazione che ha completamente sbagliato, perché comunque lì si è creata una botta di culo e oggi dovrebbe fare altro, e poi si è affidato a uno studio legale. Questa è la vera problematica, che si chiama, ti do una notizia in esclusiva, si chiama Studio Bodio, è famosissimo a Milano, è uno vecchio studio che solo per entrare avrà pagato 350.000 euro, perché sono avvocati storici, gli avvocati costano un botto, avvocati storici milanesi di grandi aziende, grandi strutture, famosi per i patteggiamenti. Lei assume questo studio nel momento in cui ha la prima richiesta, tra parentesi, noi l'avevamo già, quando scoppia la notizia, Dillinger è il primo a dire, il primo giorno che scoppia l'inchiesta, verrà indagata per truffa aggravata. Ma abbiamo messo la foto simile al Bannamarchi e Stefania Mobile, non per affiancarla, ma loro facevano una roba simile, loro utilizzavano la televisione, ok, per vendendo, non so, lo sciogli pancia. Ti vendevano un prodotto, non andiamo sulle robe dei maghi, però sono state condannate per lo sciogli pancia.
Sì, ok. Cioè,
okay. Oppure una carta, te dimagrisci o te ti tolgo il malocchio. Se te compri un Pandoro e sai che il 10% un soldi manda in beneficenza, l'oggetto criminis è identico.
Pubblicità ingannevole, essenzialmente.
È un reato, ok. E quindi lei si affianca a questo studio, che è famoso per i patteggiamenti. Oggi però l'inchiesta si è allargata e diventa più problematica, perché sono stati indagati il manager e sono stati indagati dei clienti. In questo momento c'è solo il manager che lavora con lei, ma siccome la procura di Milano è particolare, e quando vuole fare del male alle persone, fa del male alle persone, specialmente ai ricchi. E secondo me di mezzo c'è anche il governo Meloni, perché loro poi hanno abusato di un certo tipo di comunicazione da ricchi contro Meloni, facendo quelli di sinistra.
Stai dicendo robe grosse, eh?
Con tutti, sto dicendo cose intelligenti, ma perché ormai abbiamo questo rapporto con tutti i diritti di sinistra, i diritti LGBT, i diritti degli immigrati, Fedez al concerto del primo maggio, e poi la Meloni comunque, anche se magari guadagna 300.000 euro l'anno e te sei milionaria, è presidente del Consiglio, amico mio. Cioè,
chiaro, no?
E quando sei il presidente del Consiglio incomincia ad allacciare relazioni che gente come i Ferragnez non hanno idea di che relazioni hanno. Guardiamo Renzi, 3 anni presidente del Consiglio, oggi guadagna 5 milioni di euro l'anno, nessuno di voi sa quello che fa, io lo so.
Te lo sai.
Allora gliel'ha fatta pagare. Ora qual è? Che se le cose si incastrano e mettono un terzo, che può essere la madre, la sorella, e dicono che, perché poi loro ripetono lo stesso processo criminoso, ovviamente siamo in questa fase, loro sono innocenti, quindi c'è la presunzione di innocenza,
certo,
per più anni, per più casi, diventa un unico disegno criminoso legato da un fil rouge. E quindi non si passa soltanto dalla truffa aggravata, ma si passa dall'associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, che vuol dire una pena che va minimo dai 3 ai 6 anni. Poi vediamocela una che viene presa esempio così, che ha una condanna di 3 anni.
Secondo Fabrizio Corona come andrà a finire questa storia?
Secondo Fabrizio Corona la Ferragni è assolutamente finita e Fedez e la Ferragni si lasceranno. Sì, non riuscirà a tirarsi su, spero, credo, lo spero ovviamente, che i soldi che ha guadagnato, perché ha un grosso patrimonio, li sappia gestire bene. Sicuramente la problematica sarà una che è abituata da 4 anni a fare weekend e vacanze, mettiamo i weekend, siamo più stretti, in scambio merci, da portandosi dietro 30-40 persone, quindi il costo del weekend si aggira dai 30 agli 80. Ma noi lo sappiamo, giriamo nei posti fighi,
sì,
no?
Sì, sì, certo.
Se vai in quegli alberghi con quelle robe di lusso e ti porti l'amica, l'influencer, quella lì e tutta quella là, è tutto pagato, cene, robe varie, e poi te le devi pagare, anche se c'hai 50 milioni, 60 milioni da parte, e non li guadagni più, finiscono, no?
E perché dici che si lascerà con Fedez?
Perché quelle coppie lì, come io lo dico tutti, come sono stati Petrelli e Salemi, come sono stati ai tempi, cioè quelle coppie lì che basano la loro storia sulla mediaticità, quindi raccontando la loro vita insieme, se poi lui si fa due calcoli, lui non ha fatto questo. Lui è ancora uno che vuole arrivare. Nel momento in cui lui, se tu vedi, lui oggi sta facendo una comunicazione, i siti del cazzo, ma ormai anche il Corriere della Sera è un sito del cazzo, scrivono, si sono lasciati, non postano più insieme, robe varie, però lui ha spostato una comunicazione in un modo particolare, incomincia a fare politica, poi Muschio Selvaggio incomincia a ospitare casi, lui ora fa i casi di attualità, quindi fa Aldo Grandi, fa i casi, sì, di cronaca, sì, fa l'Orlandi,
alterna però, sì.
No, fa l'Orlandi. Nell'ultimo mese, da quando è successa la cosa, non fa, si ha fatto Rondo Sosa,
ha fatto Rondo, sì,
evita, ma l'ha fatto, ma ora negli ultimi casi ha invitato quello con la gamba mangiata dallo squalo, quello perché l'ha invitato, per andare contro Lucarelli, cioè, pensa che follia. Però vedi, l'altro giorno, non so come, noi l'abbiamo scritto, io l'ho scritto su Dillinger, posta una storia e invita Saviano. Cioè, anzitutto Saviano, che coraggio e che faccia hai per andare da Fedez e parlare di un progetto con Fedez ora? Secondo, che cosa c'entri?
Vabbè, loro penso sono molto amici, hanno un rapporto di lunga durata.
Non sono molto amici. Saviano è il più grande paraculo che esiste sulla faccia della terra e sa che li porta visibilità, ma la coppia Fedez-Saviano è una coppia imbarazzante. Cioè,
vabbè. Questo.
Questa non è la mia profezia. Io sono convinto, poi tra 2 anni ne parleremo, che la storia finirà e che comunque lei non potrà mai più essere quella di prima. E credo che questo lei l'abbia capito. Infatti, se vedi la sera va con la famiglia, con le figlie, cioè, credo che stia attraversando, e questo mi dispiace, un periodo di crisi impressionante, perché oggi chi ha 1000 follower, 3000 follower, l'abbiamo visto nel caso, tu non ne vuoi parlare, non lo citiamo, nel caso insomma della ristoratrice che si è suicidata, l'impatto dei commenti o della mediaticità ti disturba assolutamente, assurdo, l'umore, la persona, cioè, c'è gente che se posta una storia, magari c'ha 30.000 follower, ne perde 2.000, al posto di fare 5.000 visualizzazioni alle storie ne fa 1.000, va in crisi. Te pensa una che è diventata Dio e che di colpo non la segue più nessuno, deve bloccare i commenti perché sennò la riempie di insulti, e storie di 4 giorni fa. Provi a testare una volta questa strategia, questa è una cosa intelligente che ha fatto. Io dico, io ho i miei contratti con i brand importanti, cioè le sfilate non le abbiamo viste da nessuna parte, Dior, Valentino, Gucci, non li taggo per evitare in questo momento. Allora taggo un albergo X che mi ospita e un sottobrand. Massacrati.
Massacrati. Hanno dovuto rimuovere il post. Hanno dovuto rimuovere il post. Mi dispiace perché sì, è assurdo. Comunque,
mi dispiace, cioè non, allora, la gente gode. Poi c'è quella roba lì che l'odiatore gode.
Assurdo come ci vuole tanto tempo per crescere, un secondo per affondare. Ma è stato un errore che non puoi permetterti, secondo me è arrivato a quei livelli comunque. Quindi...
Non puoi permetterti e lo paghi. Secondo me, cioè, l'unica cosa sarebbe veramente il tempo, cioè, il tempo e l'azione nuova. E il passare del tempo, il silenzio è una nuova azione che fa dimenticare quella vecchia. Cioè, quindi tu devi capire che hai sbagliato, e come non è che devi fare il video do 1.000.000 in beneficenza, cioè lì l'errore, certo. Scompari un anno, fai passare il tempo, scompari, evita, questo devi fare.
Comunque il fatto che hai detto che insomma la procura avrà magari per i rapporti che può avere con la Meloni, ora non lo so, queste sono state tue affermazioni, potrà avere un...
Ci potrebbero essere spinte, ma la procura, esatto. La procura di Milano ci mette una... Attenzione, poi c'è l'indagine.
Vabbè, certo, sì.
Anch'io, quando mi hanno rinviato a processo nel 2007 con Vallettopoli, la mia era un'associazione delinquere finalizzata all'estorsione, ma l'associazione delinquere non esisteva. Infatti sono andato in un carcere di massima sicurezza Potenza, è caduta immediatamente. Anche lì, per adesso è indagata, è un'indagine, quindi è importante in questo paese. Altro che Mosco Selvaggio, qua stiamo dando...
Davvero? Sì.
Vabbè, ma perché ci sono io, cioè... Allora, esiste, ricordatevi, la presunzione di innocenza. Quindi la Ferragni è innocente fino a una condanna con sentenza definitiva dei terzi gradi di giudizio. Primo grado, appello e Cassazione. Quindi lascia per. Nel caso ipotizzassero un'accusa di reato per associazione a delinquere, andrà a processo per questo, poi magari cadrà, però si deve fare il processo nei terzi gradi di giudizio.
Chiaro. A tal proposito, hai visto che a quel ragazzo che ha messo sotto un bambino con la Lamborghini ha dato meno anni di quanti ne hai presi te, poi, fondamentalmente?
Sì, è diventata virale questa cosa ovunque.
Però... perché è abbastanza assurdo, ti fa capire tanto della giustizia italiana comunque.
Io non sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Perché? La gente mi prenderà per pazzo. Io ho studiato il diritto e ho studiato la legge, ok? E la conosco benissimo, e questo mi ha salvato in questi 10 anni, e questo mi ha permesso, a differenza della Ferragni, di oggi, dopo, e tu lo sai, che lavoro che faccio, i progetti che ho, quanto le mie società guadagnano, quello che faccio, cioè 50 anni, sono caduto 18 volte in questi anni, cioè ho perso tutto, rifatto, perso tutto, rifatto, perso tutto, rifatto. È lo stesso caso della Sulis, no? Che oggi l'abbiamo vista, è il caso di questi giorni, no? La ragazza immanettata in Ungheria, viene fotografata, c'è un video in cui lei compare con le manette ai polsi e le manette ai piedi, no? Allora, se analizzi, il ragazzo è un cretino perché riprendeva quella cosa lì, ma oggettivamente nel reato, ok, lui che cosa fa? Fa un reato legato alle violazioni civili del codice stradale, quindi ha la patente, affitta una macchina, guida una macchina che non può guidare perché è troppo grossa.
Bravo. Grazie.
Scusa.
Scusami. Va tenuta, scusami. Questa va tenuta. Questa va tenuta.
Allora, sai che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire scioltezza, velocità. Questo deve diventare virale. Questo è il calcio di Gurulandia. Sei pronto? Sai come si fa in Sicilia? Guarda. Peccato che ce l'ho sulla sinistra. Guarda, riprendi, zoom qua.
Sì, il reato civile, però insomma, fino a un certo punto. Sì, poi lui faceva.
Non è stato volontario.
Sì, ma H24 sveglio per quel format. Vabbè,
ma ci sono le leggi, te devi rispettare il codice penale. Lui non prende 4 anni e 4 mesi, lui patteggia. Il patteggiamento prevede uno sconto di 2/3 della pena. Okay. Il patteggiamento te lo deve dare la procura. La procura ti dà il patteggiamento, quindi la sua pena non è di 4 anni e 4 mesi, la sua pena è di circa 8 anni. Ok. Col patteggiamento grazie al patteggiamento che decide il pubblico ministero e il giudice di dartelo, se ci sono delle attenuanti generiche, ovvero il fatto che è giovanissimo, il fatto che è incensurato, il fatto che non aveva precedenti, il fatto che non era sotto l'effetto di alcol, che non era sotto l'effetto delle droghe, ma la stanchezza, quella è la pena edittale, purtroppo, del reato che ha fatto. E la pena edittale, per la prima volta, hanno applicato la legge e non si sono rifatti, oppure non l'hanno condannato per un istinto di mediaticità o di moralità. Ti porto un altro esempio. I fratelli Bianchi, quei due decerebrati, muscolosi, tatuati, zingari, chiedo scusa alle zingare che sono amici miei, che hanno ucciso Willy, quello di colore, in primo grado prendono l'ergastolo. Storia Instagram di Fabrizio Corona, quando prendono l'ergastolo, e dico, tutti che gioiscono, buttate la chiave, dovete morire, io dico, la pena è sbagliata. Perché la pena è assolutamente sbagliata. Perché loro devono prendere 20 anni, perché quello non è un omicidio volontario. Perché tu, ho capito che sei grosso e picchi un ragazzino, ma non lo picchi con la volontà di uccidere, perché la legge è quella roba lì. E infatti in secondo grado, in Cassazione, hanno preso 20 anni e gli hanno abbassato la pena di 10 anni. Cioè la pena non può essere in base all'indignazione del popolo o perché una roba è famosa.
Spesso però abbiamo visto essere così. Però sì, non dovrebbe essere.
Faccio un esempio, il caso più assurdo, lasciamo la strage erba perché è più complesso, ma se prendi il caso di Stasi e dell'omicidio Chiara Poggi, Stasi non lo puoi condannare a 15 anni, o gli dai l'ergastolo o lo assolvi.
Torno al tuo discorso. Senti, invece ti volevo chiedere un'altra cosa. Cosa ne pensi di Sinner che ha detto di no a Sanremo? Secondo te l'ha fatto per una sorta di vendetta nei confronti della Rai, che comunque si sa non ha dato in chiaro quella che è la finale di Melbourne, oppure...
No, io credo che Sinner sia un prototipo di essere umano e di sportivo assolutamente fuori dal comune. Io, come tutti, mi sono appassionato al tennis grazie a Sinner e l'ho guardato. Io mi piace studiare le persone. Credo che lui sia nato proprio geneticamente in questo modo, cioè abbia delle qualità umane, morali, di serietà, di concentrazione, che lo porteranno a essere il numero uno, e che, a differenza di quell'altro, non dico una parola ma che lo penserei, cioè la differenza tra Sinner e Berrettini, che aveva delle qualità, è tutta lì, è la testa, il carattere, il cervello, i valori, è tutto quello che hai dentro. Cioè Berrettini
si è un po' perso. Berrettini, sì.
Berrettini, cioè, uno che va con la satta e smette di giocare a tennis, cioè, meglio, cioè, non mi querela, però poraccio, cioè, con la satta, cioè, evito qualsiasi commento, ma credo che lui sia proprio così. Io ho un mio amico regista famosissimo che lo ha seguito, che lo conosce molto bene, e praticamente lui aveva una storia serissima con una ragazza nascosta. A un certo punto questa ragazza, un giorno, innamoratissimo, fa una storia, questo un anno fa, Instagram, e lui non se ne accorge, la posta taggandolo, lui la lascia immediatamente, poi se ne va con un'altra, questa torna, gli dà un anno di purga, ora è ritornata ad essere la sua fidanzata. Cioè, ma uno come lui, ti faccio un esempio, che vogliamo fare i due conti in tasca?
Dai.
Tra i vari 5 sponsor che ha... Oggi, dopo la vittoria di Melbourne, li avranno tutti. Parliamo prima della vittoria di Melbourne.
Nike, no, Gucci,
Caffè Lavazza,
Intesa San Paolo. Anche
Intesa San Paolo, Fastweb, Fastweb, Caffè Lavazza. Cioè, quindi, prima della vittoria di Melbourne, io credo che quegli sponsor siano intorno ai 10-15. Leva Nike. Nike gli ha fatto un contratto?
150 milioni decennali.
Ma prima.
Sì.
115 milioni di euro l'anno, 15 milioni di euro l'anno, ma prima, perché aveva creduto in lui, 15 milioni di euro, la Nike, ci arriva, lo sapeva, lo vedevano, beh, meraviglia gli altri. Ora questi triplicheranno, ovviamente, no? Perché stiamo parlando di Fastweb, di Caffè Lavazza, stiamo parlando di Gucci, cioè stiamo parlando di brand
assurdi, chiaro.
Assurdi, uno che ti dà una visibilità pazzesca, no? Ok. Cioè uno così, giovane, pure bello, cioè, poi si fa prendere, cioè, non si compra una macchina, non si compra un orologio, non è andato a festeggiare, non, cioè, qualsiasi uomo di 22 anni non ce la farebbe. Noi abbiamo come esempio i calciatori di oggi, che sono una massa di coglioni, ce li abbiamo visti, che giocano tutto il giorno alla PlayStation, chiamano le puttane e scommettono al gioco. Cioè, lui è il prototipo dell'essere perfetto. Poi, uno come me a essere come lui si suiciderebbe.
Vabbè, ma a ognuno suo. Ognuno suo.
Ma vince la finale di Melbourne.
Addio, Ale.
Ma porco bip. Ma vai a ubriacarti insieme a 100 troie e fai a festeggiare. Sei d'accordo con me?
Sì, no, cioè... lui no, lui dice, anzi, devo tornare a lavorare.
Ma,
no, sì, ma
perché? Ma, come quello, fa? Ma lui cosa gliene frega andare sulla Rai? Ma è quello al Festival di Sanremo. Vero. Cosa gliene frega? Cioè, non gliene frega perché Gucci non ha, come la Ferragni, bisogno di dire, no, vai alla Rai, che vai su Sanremo che ti vesto Gucci, no.
Sì, sì, però è quello che lo farà diventare il numero uno.
Sì, è come Djokovic. Djokovic ha... una...
è un robot, un alieno.
Io guarda, nella mia vita, sai che come sono fatto, te mi conosci molto bene, no? E te sai bene la mia storia. Io proprio non ho paura di nulla, cioè non mi emoziono su nulla. Questo da quando sono nato, c'è in televisione. A me nella mia vita ho incontrato chiunque al mondo, attori, chiunque, pure Brad Pitt, David Bowie, ho fatto serata con Tupac, qualsiasi cosa. Io ho visto due uomini che mi hanno mandato delle emozioni. Prima stavo Silvio Berlusconi, la prima volta che l'ho visto mi ha mandato delle emozioni, mi sembrava un po' pazzo, cioè, non lo so, io li volevo bene, è una persona che stimo a livello imprenditoriale, poi ditemi quello che volete, ma la prima volta che lo vidi mi fece un'impressione pazzesca. La stessa roba di Djokovic, quando l'ho visto mi ha trasmesso qualche sensazione strana.
Tipo?
Tipo di una persona molto sicura, di una persona molto potente. Lui è uno che viene dalla guerra, cioè lui è uno... che crede veramente in quello che fa e ha una determinazione data da un riscatto del valore del suo paese e da un impegno che mette in tutto quello che fa. Cioè, è comunque,
e lo emana questo, lo emana, lo,
cioè, è diverso da Federer, da questi qua. È uno che è tanto di cappello, cioè 35-37 anni, chiaro, cioè, certo. Uno che ha due coglioni quadrati così.
Ma che hai fatto serata con Tupac? Cioè, questa la devi, cioè, me la devi raccontare.
Era, te lo dico subito, era il 92. Io ho fatto serata con Tupac e DiCaprio. Prima una volta con DiCaprio alla mia età, io avevo, no, era il 91, io avevo 17 anni, Milano non era Milano, così, era la città più bella del mondo, come dire New York, quindi le grandi feste della moda venivano a Milano, i grandi stilisti erano tutti a Milano, è la patria di tutti i fotografi internazionali a Milano, la settimana della moda a Milano veniva da tutto il mondo. Fatto sta che una volta ho fatto serata all'Old Fashion con DiCaprio, che era giovanissimo, che faceva il modello per Armani. Pensa te, io facevo il modello, stiamo parlando del 90-91, io avevo 16 anni, DiCaprio anche lui lì era giovanissimo. E una volta andai a 17 anni a una festa bellissima, me la ricordo, e ho anche qualche foto, la vedrete in un documentario, andai a una festa all'ippodromo, oggi si chiama in un altro modo, a Milano, la festa di Versace, c'era Gianni, tutti ubriachi, alle 5 del mattino c'era Tupac che ballava a torso nudo con me insieme a tre fighe.
Assurdo.
Ma non era ancora Tupac, era Tupac in quella fase lì.
Vabbè, ho capito, però
ho fatto serata con Tupac, cioè.
Assurdo, cioè, Tupac. Senti, siamo quasi alla fine, voglio farti l'ultimo.
È come dire che te hai fatto serata con Rondo Sosa, identico.
No, è uguale. Sì. Salutiamo Rondo, ciao Rondo.
No, per carità, poi anche lui è un bel tipo, no.
È particolare.
No,
è,
ma se prendi 69, insomma, non c'è un paragone. Poi magari.
Ma Tupac è Tupac. Cioè.
Cioè, oggi Travis Scott, sì, però non è Travis Scott. Cioè, lo devono ammazzare per diventare, no, Travis Scott.
Me, l'idolo dei miei tempi, Eminem, forse. Sì, che poi. Però,
ormai è ricolonito, bruciato.
Sì. Senti, come vedi Mediaset dopo che hai citato Berlusconi, dopo la morte di Silvio?
La vedo molto male. La vedo molto male. E... spero, andiamo in onda prima, lo mandiamo questo pezzo prima dell'8 aprile?
Sì.
Sì, e quindi dico che la scelta, per esempio, folle di far condurre l'Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria con opinionista, un'altra giornalista tipo la Bonamici, è una roba che non sta né in cielo né in terra. Le scelte editoriali, a parte quelle giornalistiche, perché l'idea di trasformare in una rete giornalistica Mediaset è un'idea ottima, con tutti i programmi giornalistici che ci sono, che vanno bene. Il resto è un disastro, non ce la faranno coi conti. Io sono convinto che nei prossimi 4 anni tutto si sposterà sugli OTT, che sono gli over the top, che sono Netflix, Prime, Amazon e quella roba lì. Disney, ce ne saranno di nuovi, Disney, Paramount comincerà a crescere, Sky, Discovery. La Fagnani non è voluta andare da Discovery. Con un'offerta pazzesca, perché poi a lei non interessano i soldi, interessa veramente il contenuto. Però Mediaset morirà, la 7 bisogna vedere che fine fa Cairo, esisterà la Rai e poi ci saranno i broadcaster, questa sarà la televisione. Mediaset è destinata a essere venduta all'estero e diventare una rete normale.
Quante profezie stai dando oggi?
Una marea, e ti dirò che tutti i personaggi che vorranno lavorare faranno molta molta fatica, perché adesso abbiamo il blocco del Distra, ma per colpa della legge Ferragni, che creerà molte problematiche. I Fuffaguru sono morti perché sono indagati.
Era l'ora.
È
sponsorizzato qualche Fuffaguru?
Sì, vabbè, ma basta che pagano. Poi la legalità la fanno loro. La beneficenza, come ho descritto al posto, la faccio a me stesso. E credo che un personaggio, per diventare un personaggio, ci arriverà attraverso altre cose, perché ci faranno molta fatica.
A proposito di Fuffaguru, entro un attimo, sì, ti faccio qualche domandina. Ma sì, parlando, lì non è pubblicità ingannevole?
Ma lì è un reato. Il problema è che lo sta, perché la procura, cioè, ora la roba del nodo Ferragni, cioè della legge Ferragni, si chiama così, non si chiama legge Ferragni, ma è soprannominata legge Ferragni sull'ADB delle, sì, sponsorizzate, chiaro, certo. Ha cambiato ormai Instagram, no? Sia dei piccoli o dei grandi, o chi fa pubblicità, tra parentesi, che non era, molti lo fanno, l'80% te lo sai, lo fanno in nero, perché pagamenti tramite postpay, questa roba qua, cioè ogni singolo influencer non paga le tasse. Cioè, ti ricordi i primi youtuber, i primi influencer che guadagnavano, ne beccarono uno, cioè, ma lì abbiamo di PIL, abbiamo almeno, non so che ti posso dire, 50, 100 milioni, 200 milioni di tasse da recuperare, di più, arriviamo
ma anche di più, sì,
miliardi di tasse da recuperare, e quindi adesso li ha regolarizzati. Lo Stato non ci è arrivato, lo Stato non guarda il Fuffaguru fino a quando non c'è una denuncia, o fino a quando non c'è adesso un movimento come quello giornalistico che sta indagando, perché l'hanno fatto le Iene, lo fanno i programmi di Rete 4. Ma perché lo fanno i programmi di Rete 4 le Iene? Perché oggi è una roba che attira l'attenzione, perché lo stesso ragazzo che viene attirato dalla tua pubblicità, investe i 1.000, 2.000 euro, 3.000 euro con un finanziamento per pensare di diventare ricco, ma non lo diventerà mai, perché è una truffa vera e propria, è lo stesso che poi guarda l'inchiesta e si schifa e quindi fa share. Ma lì è la procura che dovrebbe andare al passo coi tempi, e non ci arriva.
Chiaro.
Poi questi hanno società all'estero, quella roba lì, quindi vuol dire fare rogatorio internazionale, beccarne uno, cioè, con tutti i problemi che ci sono, vanno a pensare a 40 sfigati. Però c'è stato un momento, te lo sai,
guarda che c'è qualcuno di questi 40 sfigati che fa soldi veri e
tanti,
cioè,
tanti. C'è stato un momento, non so se ne hai notato, da settembre a dicembre, che una trentina di questi investiva una marea di soldi. Ora sono tutti fermi.
Probabilmente qualcosa sta a posto. Fabri, grazie mille, cioè, hai lanciato delle mine pazzesche.
Marco, lo sai che ti voglio bene, questo podcast ormai è una garanzia, è un'istituzione, seguitelo, perché non è come gli altri.
Ma non ridere mentre lo dici.
Ora voglio dire una roba, io ormai lo faccio per amicizia con lui, ma perché abbiamo dei rapporti anche lavorativi non esterni, perché io non vengo pagato per essere qua. Però lavoriamo, io faccio le cose soltanto per guadagnare, quindi con lui ho dei rapporti lavorativi. A me mi chiama sempre il mio amico Luca Casadei.
Ah, ok.
Allora, ora ci sono due podcast, chiamiamoli così. Mi piace dirla questa cosa qua. Due podcast radical chic, poi magari non lo mandi in onda. C'è One More Time, che l'ha preso ormai Radio DJ e va su Repubblica. C'è Luca Casadei, un amico mio da 30 anni, con questa voce, insomma, che ti siedi lì.
Lo psicologo.
E vuole che ti racconti tutta la vita. Cioè, tipo, Sgarbi è andato, perché si vede che gli avevano detto vai per promuovere il libro, dopo due minuti gli ha detto ma porco il bestemmiato,
sì,
e io ho detto Luca, se te mi vuoi mi devi dare un sacco di soldi, se no non vengo, cosa faccio, vengo lì a raccontarti la mia vita, cosa mi serve, cioè non è che mi serve visibilità, no, punto. L'altro è quella roba di Gazzoli, questo tizio che è sposato, tutto fighettino, che gioca a basket, questo, è tipo un Cattelan del podcast. Che due coglioni, qua c'è il tavolo di legno, qua ci sono soldi per comprarsi mezzo paese, c'è un tavolo di legno da un euro.
La parete di plastica.
Mezzo bello, scusa, no? Casca a terra.
Scusa, la scritta sarà costata 3
euro. No, 90 euro.
Eppure questo podcast spacca.
Grande, grande. No, io saluto Luca e Gazzoli, li voglio bene, sono bravissimi, secondo me.
Va bene, okay. Dai, ciao Luca, anche Luca li voglio bene.
Ciao, grazie mille Fabri, grazie mille.
Una cena di lavoro, grossissima, al volo. Ci sentiamo domani per lunedì.